Bene, buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti e grazie a Biennale Tecnologia perché ha accettato la proposta che è venuta dall'Università di Torino di dedicare quest'anno all'interno del programma di questa straordinaria manifestazione un intero focus dedicato ai media. Si sono svolti alcuni panel nei giorni scorsi che hanno affrontato il discorso della media archeology, hanno riflettuto, hanno lavorato sull'idea di dispositivo ottico e siamo qui adesso a concludere, come meglio non si potrebbe, con una lectio magistralis di Francesco Casetti. Francesco Casetti. Dirò subito alcune cose per presentarlo molto brevemente con alcuni elementi diciamo molto puntuali e oggettivi e poi però ne aggiungerò altre. Francesco Casetti è Sterling Professor presso la Yale University, dove dirige lo Humanities Program ed è affiliated faculty alla School of Architecture. È stato visiting professor in diverse università internazionali, Paris 3, Iowa, Berkeley, Harvard, fellow presso la Otago University, l'IKIM della Bauhaus University di Weimar, e Bill Davidens a Berlino. Mi limito a citare alcuni contributi che costituiscono dei momenti fondamentali per lo sviluppo dei film and media studies a livello internazionale, dei saggi, dei libri assolutamente seminali, Dentro lo sguardo, il film e il suo spettatore del 1986, Teorie del cinema 45-90, uscito nel 93, L'occhio del Novecento 2005 e La galassia Lumière del 2015. È attualmente in preparazione, uscita nel prossimo anno, un volume che titola Screening Fears, in italiano, uscirà anche in edizione italiana, Schermare le paure sui media protettivi. Allora, al di là del fatto che questi titoli credo risuonino per tutti e che in qualche modo, anche immediatamente, risultano referenziali rispetto ad alcune soglie importanti dello sviluppo dei film and media studies a livello internazionale, io oltre a sottolineare appunto che Francesco Casetti è uno dei più influenti studiosi del panorama mondiale, una rockstar, voglio però anche dire che Francesco Casetti, per noi, rispetto alla comunità scientifica italiana, è un punto di riferimento assolutamente ineludibile, direi ineliminabile, perché continuiamo a chiamarlo anche adesso che insegna a Yale, dopo aver insegnato per molti anni all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Perché è ineludibile e ineliminabile? Non soltanto perché ha fondato insieme a Lino Micichè la consulta universitaria del cinema che nel suo percorso poco più che trentennale ha in qualche modo guidato, orientato e posizionato anche proprio nel senso più concreto del termine gli studi sul cinema e sui media nell'università italiana. Sono 30 anni decisivi che appunto hanno visto un posizionamento importante delle discipline dell'area Film and Media Studies, discipline capaci di essere trasversali, capaci di mettere insieme molti saperi. Ma è ineludibile, ineliminabile perché Francesco Casetti, nel contesto di questa influenza scientifica internazionale, di questo lavoro molto preciso che ha contribuito appunto a dare rilievo agli insegnamenti in quest'area disciplinare, ha anche seguito molto da vicino generazioni di ricercatori e di ricercatrici, sempre con una curiosità straordinaria. Anzi, devo dire che al centro del, così, dei grandi referenti della nostra comunità scientifica, Francesco però è andato sempre a cercare il dottorando, la dottoranda, addirittura i laureandi in certi casi, proprio alla ricerca delle, come dire, delle ricezioni più fresche, più giovane di quelli che erano come dire, gli orientamenti, le linee, insomma, della ricerca nel suo farsi all'interno della comunità italiana. Qui ci sono alcuni colleghi, alcune colleghe, anche degli allievi di Francesco, però voglio sottolineare che se i suoi allievi nel senso più proprio, qui abbiamo per esempio Ruggero e Eugeni, si sono formati alla Cattolica, un po' tutti gli studiosi, le studiose italiane si sentono allievi di Francesco. Io stessa, e concedetemi veramente molto brevemente questa nota personale, non ho, come dire, non ho conosciuto un passaggio nel mio percorso di studiosa, ma anche nel mio percorso di docente, nel mio percorso di carriera, senza che un confronto con Francesco, a volte anche molto dialettico, sia stato decisivo. Quindi grazie Francesco per essere qui, grazie anche perché la lezione di oggi, oltre a concludere questo focus che abbiamo costruito tra UNITO e Biennale Tecnologia, la tua lezione si inserisce pienamente nell'impostazione, no? nel frame di riferimento, che è quello che ha portato Biennale Tecnologia a una terza edizione di grande impatto, e cioè i rapporti tra tecnologia e umanesimo. Qui li affrontiamo dal punto di vista, appunto, dei dispositivi legati ai media, e li affrontiamo con un titolo che immediatamente ci dice molto: Ripensare i dispositivi nell'epoca dell'antropocene. Francesco Casetti, Yale University.
Cara Giulia, caro prorettore, ti ringrazio di questa presentazione un po' eccessiva. Tranquillizzo tutti, non sono un membro del gruppo Maneskin e non vado mai in televisione. La cosa sì, però hai un punto, hai ragione, sono un rompiballe che segue i giovani in una maniera incredibile ed è quello che faccio anche a Yale. Comunque in completa controtendenza comincerò dalle paure. Dopo una presentazione così ottimistica partirò dalle paure che noi abbiamo nei confronti della tecnologia. La paura della tecnologia, la paura dei media, per me in questo momento è il mio personale punto d'ingresso negli studi sui media. Ora, non sono solo io. La cultura moderna ha avuto lungo tutto il suo arco un rapporto ambiguo con la tecnologia. Accanto a una costante ammirazione per le scoperte scientifiche e le loro applicazioni pratiche, in particolare il Novecento ha visto anche affermarsi una diffidenza di fondo. La tecnologia migliora la vita degli uomini, ma cambia anche le condizioni generali del loro modo di vivere, al punto da fare degli uomini più delle vittime che dei beneficiari della tecnologia. A differenza dei luddisti ottocenteschi che distruggevano le macchine che sembravano sottrarre loro il lavoro, gli scettici novecenteschi sono animati più dalla sfiducia che dall'odio. Sanno che non si può vivere senza i moderni dispositivi tecnologici, ma sanno anche che le promesse di questi dispositivi nascondono sempre qualcosa. È un atteggiamento che continua anche oggi. Pensate al nostro rapporto con internet, non possiamo fare a meno di vedere il telefonino, di connetterci, eccetera, eppure siamo spaventati quando ci sono troppe mail, ossessionati dall'essere sottoposti o sottomessi dai nostri social network, eccetera, eccetera. Del resto questa paura, grazie al cielo, è riconosciuta anche nel corridoio che ci ha portato qui. Alcuni dei banner, quasi tutti, ma due in particolare dei banner che ci accolgono, presentano la paura della tecnologia con grande chiarezza. Mai nel mio cortile, a proposito delle estrazioni, quello che si chiama le tecniche di estrazione delle energie. E poi quel bellissimo banner sul waste, sul fatto di dove mettiamo i residui, dove mettiamo la polvere, dove mettiamo quello che avanza. La tecnologia ci aiuta, le nuove tecnologie sono sempre più necessarie, specialmente se si tratta di recuperare energie, però fanno paura. Questo doppio atteggiamento di crescente familiarità da una parte con le tecnologie e di latente ansia dall'altra rivela peraltro una paura che attraversa tutta la modernità, come dicevo all'inizio. Se è vero che le macchine sono nate per aiutare gli uomini a gestire la loro vita e il loro rapporto con la natura, è anche vero, questo è fin chiaro dall'Ottocento, che se possono rappresentare una minaccia o una costrizione. Nel Novecento questo diventa un tema fortissimo e in qualche modo dominante. Oggi che si parla di antropocene, questo doppio atteggiamento si riflette nella definizione stessa di antropocene. Il termine designa un'epoca in cui la Terra appare segnata ma anche ferita dalle tracce umane, in cui gli individui e le collettività agiscono senza ormai essere più padroni delle proprie azioni. Affronterò questa questione partendo da un testo abbastanza molto conosciuto, ma abbastanza esemplare, sulla paura della tecnologia, per l'appunto. Si tratta di Si gira di Luigi Pirandello, che poi nel 15, che poi diventa nel 25 Quaderni di Serafino Gubbio Operatore, e che è un libro non a caso citato da Walter Benjamin nell'opera d'arte dell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Infatti il libro offre una testimonianza diretta come le macchine siano capaci di trasformare a fondo la vita moderna. È questo che interessa Benjamin. Per Pirandello questa trasformazione si vede immediatamente, si coglie immediatamente, sono le prime 5 righe del romanzo. Parla della vita moderna come un congegno esterno, vorrei dire meccanico, che fragorosamente e vertiginosamente ci affaccenda senza requie. Come molti di voi sanno, ed è per me una felicità tra l'altro vedere in sala studenti e, da una parte, e colleghi illustrissimi dall'altra, vi ringrazio tutti perché devo dire arrivare alle 5 di domenica in quest'aula è un atto quasi eroico. Come molti di voi sanno, nel romanzo di Pirandello è il cinema che è l'emblema di questo congegno meccanico. Infatti il cinema sembra restituire la vita, ma si tratta solo di un'apparenza di vita, per di più prodotta meccanicamente nei suoi contorni più immediati, senza l'intervento di qualcuno che la riordina o la interpreta. Doppio inganno: sottrae all'uomo la verità delle cose e sottrae all'uomo il suo spazio di manovra. Serafino Gubbio, che fa di mestiere l'operatore, è vittima designata di questa macchina. Come ricorderete, al termine del romanzo, al termine del romanzo si trova a filmare una morte reale, a trasformarla in uno spettacolo di grande successo e dunque a compiere un atto di sottrazione della vita da se stessa. In cambio diventa muto e impermeabile a ogni emozione, esattamente come la macchina a cui è al servizio. Peraltro ricordo anche che non è solo il cinema nel romanzo che compie questo doppio delitto contro l'uomo e contro la natura. C'è una sottostoria, un subplot che è straordinario e che è quello dell'uomo col violino, così lo chiama Pirandello. Valente tipografo, dopo che l'azienda paterna ha chiuso, l'uomo col violino cerca un lavoro. È un valente tipografo, va in una tipografia moderna, gli dicono, bene, non abbiamo più lavoro per i vecchi tipografi, abbiamo lavoro per una nuova macchina, al servizio di una nuova macchina, un linotype che fa tutto da sé. Lui si incazza come una bestia, dice, io non servo una macchina. E se ne va, tanto ho il mio violino, suonerò. Entra in una sala cinematografica, gli dicono, abbiamo bisogno di un violinista, però suoni accompagnato e accompagnando un piano meccanico. Doppia incazzatura. Se ne va. Pirandello nota, cominciò a bere e non suonò più. La critica di Pirandello non è certo isolata. Molte analisi novecentesche hanno sfruttato questa idea, hanno portato avanti questa idea che la tecnologia da una parte sottrae all'uomo la sua agency e dall'altra in qualche modo confligge con la natura. Ovviamente il saggio di Martin Heidegger, La questione della tecnica, è lì fondamentalmente proprio per dirci questo. Come riconciliare allora tecnologia, natura e uomo senza cadere nell'utopia, Dio mio, che è proprio un'utopia un po' sciocchina, di una natura che torni ad essere incontaminata e di un uomo che ritorni ad essere padrone di se stesso? Mi hanno portato oggi a Superga a vedere Torino dall'alto. Bellissimi boschi, ma più tecnologici di così, devo dire, proprio non tutto segnato, perfetto. Non puoi quasi neanche perderti, mentre per essenza la natura è il luogo in cui ti perdi. Come riconciliare queste due cose? Da una parte la tecnologia e dall'altra la natura e l'uomo. Proverò a rispondere a questa domanda seguendo tre piste. Mi scuso in anticipo se farò il professorino, ma insomma voglio dire quello che mi tocca fare. La prima consiste nel sottolineare un parallelismo tra lo sviluppo della tecnica e lo sviluppo dell'uomo a partire dal loro rapporto con la natura. E qui ripercorrerò la pista che mi suggerisce Gilbert Simondon con la sua idea di oggetto tecnico. Secondo, velocemente anche questo, proverò a riconoscere una sovrapposizione tra l'azione della tecnica e quelle degli umani. Non sono contrapposte, si sovrappongono. E qui mi farò aiutare da Bernard Siegert e dalla sua idea di cultural technology. La terza pista, la più radicale di tutti, anche la più controversa, consiste nel riconoscere il fatto che né natura, né uomo, né tecnica sono termini primigeni. Diventano quello che sono, a partire da processi, da azioni. L'interdipendenza tra questi due termini e il fatto che essi nascano l'uno in rapporto all'altro sarà il mio terzo punto, aiutato da Karen Barad. Primo, Simondon. Simondon è considerato uno dei maggiori, forse il maggior filosofo della tecnologia della seconda metà del Novecento. Sui modi di esistenza dell'oggetto tecnico trovo un libro di una bellezza straordinaria. Scrive la sua doppia tesi di dottorato tra il 54 e il 58 e poi va a insegnare in varie università francesi e alla fine alla Sorbona. Al centro del suo pensiero c'è l'oggetto tecnico, che gli analizza motore della Fiat, uno degli esempi è il motore di Gimbal, ma parla molto di motori di automobili. L'oggetto tecnico lo analizza a partire da una domanda, come funziona e non a cosa serve, e lo vede come un'entità in divenire, non come un'entità bloccata in se stessa, definita una volta per tutte. Questa sua impostazione gli permette di stabilire un parallelo inaspettato che sviluppa nel volume l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information. Volume duro, ma di un interesse straordinario ed oggi al centro di, una, di uno studio. Ci sono anche, quando ero giovane c'erano i lacaniani, adesso ci sono i simondoniani, voglio dire, per cui c'è quasi un culto del suo pensiero, ma non immotivato. In questo volume Simondon suggerisce che sia la macchina che l'uomo condividono un percorso evolutivo centrato su un processo che lui chiama di individuazione. Entrambi emergono da un fondo indistinto, disequilibrato, ricco di potenzialità, uno stato primigenio. Entrambi assumono una forma che li distingue da altre entità, comprese quelle che abitano nel loro scampo, e la distinzione, la forma assunta rispettivamente da uno specifico vivente rispetto agli altri o da una specifica utensile rispetto agli altri. E infine entrambi si perfezionano progressivamente attraverso sia un compattamento interno sia un interscambio esterno. Spero di essere stato chiaro riassumendo un pensiero complicato in poche linee. Ma dunque ci sono, lui parla di evoluzione, c'è l'evoluzione della tecnologia e l'evoluzione dell'uomo seguono lo stesso percorso. Questa è la radicalità della sua posizione. Questo, per questo percorso ha il suo momento centrale nel momento in cui sia la macchina che l'uomo, per diventare quello che sono, hanno bisogno dell'ambiente. La macchina ha bisogno dell'ambiente per ricavare risorse, l'uomo si appropria degli elementi naturali per costruire il proprio spazio vitale, parallelo. Parte dell'ambiente sono paradossalmente l'uomo e la macchina, di qui un continuo interscambio. Uomo e macchina si interscambiano come reciproci elementi del proprio ambiente. In particolare, la macchina ha bisogno degli uomini per nascere e svilupparsi, ne assorbe pensiero e azione, a sua volta gli uomini hanno bisogno della macchina per creare il proprio spazio di vita. Affidano ad essa alcune delle loro funzioni, si affidano ad essa per portare avanti la loro stessa azione. Uomo e macchina non soltanto nascono dallo stesso sfondo, si rispecchiano nel loro processo evolutivo, si incrociano e si incardinano l'uno sull'altro e viceversa. Lo dico alle persone che sono più attente ai problemi, diciamo così, tecnico-industriali. In questo quadro Simondon, ad esempio, fa una mossa da un punto di vista della, diciamo, filosofia della tecnica formidabile, una critica radicale al mito dell'automa. Nessuna macchina e nessun uomo è un automa. Entrambi, proprio per questo loro processo che ho provato a riassumere in 5 righe o in 3 minuti o in 3 secondi, proprio in questo loro processo sono continuamente esposti alla contingenza. Ed è la continua esposizione alla contingenza che consente ai loro percorsi di incrociarsi. Qui siamo ad un punto, secondo me, di altissima concezione del rapporto uomo-macchina, al di là, ripeto, nell'attenzione sul modo in cui funzionano le macchine, noi funzioniamo, non sul modo a che cosa ci serve una cosa e l'altra. In questo quadro è estremamente interessante un appunto degli anni 60 che Simondon, è un piccolo testo che sta nelle pagine sparse. Simondon suggerisce un'analogia tra la razionalità cartesiana e la progettazione industriale. Entrambe procedono per distinzioni, associazione, individuazione di obiettivi, forme di pianificazione e risoluzione di problemi. Ciò significa che l'intreccio tra macchina e uomo opera non soltanto a livello di vita, ma anche a livello epistemico. Il modo di funzionare dell'una si riflette nel modo di pensare dell'altra. La reazione è in qualche modo circolare. Se è vero che un pensiero attiva un funzionamento, è anche vero che il funzionamento retroagisce e rimodella il pensiero che lo ha attivato. Qui siamo, ripeto, ad un centro importante. Concludo su Simondon dicendo che da questo punto di vista dice una cosa che oggi è universalmente riconosciuta da studiosi come Mambrus Malafuris o Pietro Montani: l'uomo è stato tecnologico fin da subito e la tecnologia è stata umana fin da subito. Sigurd, spero di non essere troppo noioso in queste spiegazioni, ma insomma, però c'è un, come dire, faccio una parentesi, sono partito dalle paure. Allora, negare le paure è sciocco, rispondere alle paure è importante. E rispondere alle paure non si risponde con una caramella, si risponde volando alto e sparando alto, perché è l'unico modo di rispondere alle paure per davvero. Chiudo la parentesi. Sigurd fa una posizione che peraltro recupera dal vocabolario corrente. La distinzione tra tecnologie e tecniche. L'abbiamo ripercorsa anche ieri nel forum. Le tecnologie includono le applicazioni scientifiche che stanno alla base dei dispositivi. Le tecnologie digitali sono quelle brevettate da Google e dagli altri. Le tecniche si riferiscono invece alle operazioni che noi compiamo nel rapportarci al mondo e dal modo in cui noi ci muoviamo nell'ambiente, interagiamo con gli altri, eccetera. L'espressione più famosa è tecniche del corpo di Marcel Mauss. Bernd Sigurd suggerisce che i dispositivi tecnologici non sono mere applicazioni ai fini pratici. Il loro modo di funzionare letteralmente modella la realtà entro cui essi operano, a tal punto da sovrapporsi alla nostra percezione di questa realtà. Prendo un esempio che fa Sigurd stesso, che sembra un esempio sciocco, ma è un esempio molto forte. La porta, quella col chiavistello, la porta girevole. Beh, insomma, certo che è utile, ti chiudi in casa, eccetera. Ma non fa semplicemente questo, non è un semplice strumento che provvede un passaggio che lo interrompe. Ben più radicalmente, la porta, quando è chiusa, divide un interno ed un esterno. E quando è aperta, ci suggerisce che questi due spazi opposti possono essere messi in comunicazione. Crea un interno e un esterno e crea la possibilità di annullare la loro distinzione. Nel far questo, la porta offre un'interpretazione simbolica della realtà, elabora una certa idea di spazio e ci invita a seguirla nei nostri comportamenti. La porta è un oggetto tecnologico che alimenta, insieme condiziona, le nostre tecniche di gestione del mondo. Non ci muoviamo nel mondo, da quando c'è la porta, ci muoviamo in maniera diversa che senza porta, anche quando non siamo necessariamente in fronte ad una porta. Sigurd offre moltissimi esempi di strumenti imbevuti di tecnologia che ridisegnano idealmente il mondo circostante e nel fare questo ci aiutano a organizzarlo. Chiama questa capacità di influenzare la nostra percezione della realtà, di definire il mondo, di mappare il mondo e di farci elaborare una risposta rispetto a questa mappa, chiama tecniche culturali. Anche le macchine interpretano dunque la realtà, la schematizzano, danno senso, anche le macchine fanno quel lavoro di riorganizzazione pratica e cognitiva del mondo che a molti sembra esclusivamente umano. C'è una bella scuola di semiotica qui a Torino, io sono stato un allievo di Eco e di Metz, di Bettettini, e dunque appartengo alla prima generazione dei semiotici italiani. Allora, le macchine fanno un lavoro semiotico che non spetta soltanto agli umani di fare. Qui, oltre che una sovrapposizione di terreni, c'è anche una tacita alleanza. E c'è una conferma ulteriore che la tecnologia è umana e gli umani sono tecnologici. Barad è una studiosa assai controversa. E tuttavia una studiosa che, al di là del suo discorso femminista, interviene su alcuni snodi del pensiero contemporaneo e in qualche modo credo che che sia assolutamente un dottorato in fisica quantistica, posizioni che ricalcano molto la ricerca di Bruno Latour, che è un altro personaggio che io qui non cito, ma che anche bisognerebbe prendere in esame. Barad cerca di uscire dalle contrapposizioni di cui abbiamo parlato, per lei o per loro, se fossi politically correct. Partire da termini come tecnologia, umano, natura non ha molto senso. Questi termini infatti non designano realtà predefinite, ma semmai dei costrutti che assumono di volta in volta i contorni assegnati loro da una serie di operazioni messe in campo. Questi processi non appartengono a nessuno, ma di fatto raccolgono e distribuiscono i termini del gioco, li chiama intraoperazioni. Aggregano elementi, distribuiscono in un certo ordine, definiscono i confini dei fenomeni, introducono differenze, quale qui, lì, interno, esterno, ma anche soggetto, oggetto, materia, forza, forma, informe. Esse non solo ordinano la realtà, ben più radicalmente costruiscono mondi. Questo è il quadro. Tecnologia, natura, uomo emergono appunto da queste intraoperazioni come elementi del mondo. Queste intraoperazioni costruiscono. Bruno Latour direbbe, nel suo lavoro sui laboratori tecnologici, è quello che gli scienziati fanno, non costruiscono modelli, costruiscono mondi, e dentro questi mondi assegnano ruoli. Tecnologia, natura e uomo emergono appunto da queste intraoperazioni. Sono termini che designano delle entità dotate di consistenza proprio perché dentro questi mondi e dentro i mondi che le intraoperazioni costruiscono. Un piccolo cenno. A questo punto del percorso è chiaro che, qui mi rivolgo soprattutto ai colleghi di media, noi siamo chiamati a ridisegnare il concetto di dispositivo. Direi di provare ad andare oltre Foucault o forse spingere Foucault dove lui stava andando. Ad esempio, Barad insiste, riprendendo appunto Foucault, la tecnologia è impensabile senza i discorsi che l'accompagnano e senza il rapporto di forze politico che esse, entro il cui gioco esse entrano. La tecnologia non appartiene ai tecnologi, ma in qualche modo è al crossroad, all'incrocio di tecnologia o di discorso di tecnologia, discorsività sociale e politica. In questo senso, questo modellamento soggetto, oggetto, qui, lì, natura, cultura, eccetera, eccetera, viene fatto non solo dalle macchine, viene fatto dalla nostra società, di cui le macchine, gli uomini e la natura fanno parte. Viene fatto attraverso una serie di operazioni che nel designare tu soggetto, tu dispositivo, tu dispositivo meccanico, tu natura, in qualche modo, nel designare il nostro posto, però ci assegnano anche dei compiti e ci invitano a giocare la partita della definizione incrociata e della costruzione incrociata di mondi. Non porterò più avanti il discorso di Barad, che comporta una serie anche di risvolti critici, ma qui non è il caso di fare una lezione su Barad, proprio no. Quello che voglio invece, avviandomi verso la conclusione, dire è che queste tre risposte contro il pessimismo tecnologico esemplificato da Pirandello si può prendere un triplice assunto. Primo, uomini e macchine hanno una genesi comune che li obbligano a un continuo interscambio. Secondo, i dispositivi, inclusi quelli tecnologici, non compiono solo azioni pratiche, ma attraverso il loro funzionamento riorganizzano il mondo. Terzo, tecnologia, natura e uomini non sono dati di fatto, ma emergono come tali dal lavoro dei dispositivi. Se noi prendiamo questi tre aspetti, se noi prendiamo questi tre assunti, la tradizionale paura della tecnologia, ma anche la tradizionale idea di tecnologia contro uomo e contro natura, a me sembra, non si dissolve, ma si ridefinisce in un quadro più ampio. Ora, questo quadro più ampio non è soltanto patrimonio di filosofi come Simon Donsig e Gert Ebrard. Il forum, non ho esitazione a dirlo, il forum a cui abbiamo assistito con studiosi, mi limito a citarne solo alcuni, ma Van der Straeven, Erkki Utamo, Pasi Vagliao, Bernard Gagan, Ruggero Geni, che portano avanti un discorso sui dispositivi tecnologici, lo fanno con una consapevolezza sia esplicita attraverso riferimenti chiari, sia implicita nel modo di lavorare, con estrema con estrema consapevolezza rispetto ai tre principi, le tre ipotesi che ho citato. L'effetto è che più che denunciare la perdita di agency da parte degli uomini o il distacco della natura che questi strumenti di mediazione comportano, che i media comportano, questi studiosi con cui ieri abbiamo fatto un forum di un'intensità straordinaria, e non ho citato poi quelli che sono intervenuti, mi sono limitato a pochi nomi, ma poi li chiamerò uno a uno eventualmente se è il caso, dimostrano con chiarezza che la tecnologia, l'uomo e la natura emergono da un gioco reciproco. In questo senso mi viene voglia di dire, come conclusione di quello che abbiamo fatto, che i dispositivi sostanziano il tessuto del mondo in cui operano, costruiscono questo tessuto, lo fanno attraverso un'azione che spesso appare ed è dura, ma di cui poi si può cogliere la necessità e si può valutare le conseguenze. Ho pensato di concludere con un esempio che mi è caro, che è la fantasmagoria, perché la fantasmagoria è un esempio quasi obbligato. La fantasmagoria è vista con grandissima, come dire, difficoltà e anzi qualche disprezzo quando appare alla fine del Settecento. Nel corso dell'Ottocento appare addirittura a Marx come l'epitome della alienazione che il capitalismo porta con sé, lo spettacolo fantasmagorico delle merci di cui lui parla. In realtà, analizzandola, io ho provato a farlo in qualche modo seguendo le orme di Erkki, che lavora radicalmente sui dispositivi schermici a partire da prima della fantasmagoria, dimostra con grande chiarezza che la fantasmagoria, in un momento di casino politico, culturale, economico, eccetera, è uno strumento che in qualche modo ridefinisce i termini in gioco. Ad esempio, ridefinisce l'idea stessa di mondo. Ci mostra fantasmi, cioè l'oltremondo, sullo schermo. Riproduce la natura in sala attraverso delle macchine che riproducono i suoni e gli effetti naturali. E infine, tutte le cronache, aiuta gli spettatori a fare i conti con la loro emozione. Questi sono i tre mondi, il mondo delle emozioni, il mondo interiore, il mondo sotterraneo e il mondo della natura. Io personalmente penso che il multiverso moderno comincia con la fantasmagoria. E costruire un multiverso vuol dire esattamente definire posti, definire ruoli. La fantasmagoria è solo un esempio, potremmo chiedere agli studiosi presenti in sala che hanno lavorato a fondo come anche il Sestante ha fatto da tecnologia straordinaria insieme in qualche modo paurosa. Quello che voglio dire è che una volta che noi riportiamo, per così dire, nel tessuto del mondo tecnologia, uomo e natura, scopriamo un continuo rincorrersi di convergenze e separazioni, ma scopriamo anche una trama che è profondamente comune. È da questa trama che la riconsiderazione della questione della tecnica, per dirla con Heidegger, può ripartire. Grazie.
Grazie Francesco per questa lezione molto decisa, nel senso di una linea di pensiero molto chiara. Grazie anche per aver richiamato e aver insomma molto tendenziosamente insomma sintetizzato gli assunti che vengono da Simondon, da Siegert e da Karen Barad, e aver poi rilanciato questa sintesi con insomma la grande così la grande fantasmagoria della fantasmagoria, no? Che ci ricorda che il dispositivo tecnologico è un'entità, qui ritorniamo a Barad, politica, sociale e anche emotiva. Allora, qui abbiamo presenti in sala degli studiosi e studiose che sono stati anche citati insieme ad alcuni allievi. Prima non ho salutato anche Adriano D'Aloia, che è qui con noi. Io credo che possiamo aprire il dibattito, vediamo se le provocazioni che sono state lanciate proprio in modo mirato vengono raccolte. Abbiamo un quarto d'ora, direi, per discutere con Francesco Casetti.
È una domanda molto diretta. In questo lavoro che a me sembra, adesso mi spiace che gli amici fenomenologi se ne siano andati, ma che mi pare, come dire, riscopra ma riqualifichi le nozioni di chair du monde, la carne del mondo, merleau-pontiano. Tu hai parlato di questo aspetto, poi hai finito con la fantasmagoria. Allora la domanda che sorge immediata è: ma diciamo, in questo gioco di relazioni tra, se vuoi, tessuti della carne del mondo, ha ancora senso parlare, focalizzarsi, dare un ruolo precipuo alla apparizione di immagini, come tu hai fatto per tutta la tua vita accademica?
Ti ringrazio moltissimo. Sì, penso di sì. Il patto è di non fermarsi lì, di essere pronti ad attraversare tutte le frontiere. Risponderò con qualcuno, spero propriamente, con qualcuno che sta in sala. Capire che le immagini possono essere tattili e non solo visive, come fa Wanda, è fondamentale. Capire che il cinema è cruciale, ma che però il gioco non finisce là, anzi, ci sono delle cose che il cinema comincia e che altri portano avanti anche meglio, è doveroso. In questo senso, personalmente, se dovessi definirmi in questo momento, mi definirei come uno studioso dei processi di mediazione, più che come uno studioso dei media in particolare.
Altri interventi, osservazioni? Mi pare Adriano D'Aloia, ultima fila.
Grazie Francesco per la tua fantastica lezione. Volevo farti una domanda, diciamo, più epistemologica, non lo so, dall'orizzonte un po' più ampio. Mi sembra che ti stia spostando lentamente ma decisamente verso una rivalutazione del naturalismo, intesa come, diciamo, controparte, a volte a contrapposizione, invece con una prospettiva più culturalista.
Questo non lo so. a me verrebbe voglia di dire che la cosa che mi interessa sempre di più è il processo dell'esperienza, dando ragione all'idea che in qualche modo c'è una fascinazione per la fenomenologia. Ma l'esperienza anche come meccanismo di quotidiano, come meccanismo che ci accompagna. Voglio dire, quando dico che parto dalle paure per studiare i media oggi, parto da un'esperienza che prima di tutto io stesso, confesso che, come dire, un buon film mi aiuta molto dopo una giornata di lotta accademica, quando non ne posso più. Perché? Perché mi costruisce un recinto, un mondo in qualche modo contro le mie paure, ma poi mi fornisce altre paure. Gli amici lo sanno, vado al cinema e a metà film mi agito dal punto che vado sul mio telefonino a cercare Wikipedia per capire come finisce il film, non sempre. Mi è capitato l'ultima volta, l'altro giorno, con Tar. Ero talmente agitato per lei che... E Wikipedia dicono, anche questa è fenomenologia, per tranquillizzare gli spettatori dicono che finisce bene il film. Cioè, lei trova tecnicamente, nessun spoiling, non dico come finisce, terribile, ma insomma non ve lo dico. Ma dice, trova consolazione alla figlia, porca miseria, scompare a tre quarti del film, la figlia non si vede più. E mi ha fatto pensare, sono imprecisi quelli di Wikipedia o sono porci? Sono porci, non c'è dubbio. Lo fanno apposta di concorrenza con quelli per farti andare al cinema, per farti stare al cinema a gente come me. Allora, non so se è naturalismo, però è in qualche modo fenomenologia, o comunque è esperienza. Lavoro in un'università in cui, come in tutte le università, il dialogo tra i tecnologi e gli umanisti è difficilissimo, eccetera. Però, siccome una piccola università, un campus anche chiuso, mangiamo insieme, eccetera. Ecco, per esempio, a me piace, trovo un'ispirazione, ho persino insegnato un corso con un fisico quantistico, e trovo un'ispirazione quando mi raccontano le incertezze, le paure, il casino di un laboratorio, le cose che non vanno, le speranze che un esperimento funzioni e non funziona, e perché non funziona. O gli funziona una volta sola e non gli funziona la seconda, che è una roba che gli fa impazzire i miei colleghi. Ecco, tutto questo trovo veramente formidabile. Non so se questo non è naturalismo, è proprio partire, come dire, dal livello elementare. Credo che come studioso dei media dobbiamo ritornare a partire dai livelli elementari. Non so se ho risposto, scusa, sono andato fino a Wikipedia e Tar, ma insomma.
Prego, c'è un altro intervento, se per favore si può portare il microfono.
Buongiorno, la ringrazio innanzitutto per il bellissimo intervento, molto ricco di suggestioni. Volevo solo ricollegarmi a questo ultimo appunto sulla rilevanza contemporanea dell'esperienza e soprattutto su questa questione della soddisfazione, dell'insoddisfazione, del successo e dell'insuccesso riguardo a un testo minore di Simondon, forse una lettera di Derrida poi in seguito pubblicata, che si chiama Sulla tecnoestetica, in cui questo tema è centrale, l'idea che le nostre relazioni con l'ambiente sono un continuo gioco di desiderio, soddisfazione, insoddisfazione, in cui l'elemento tecnico non è strumentale, ma è la condizione fondamentale perché ci possa essere quell'esperienza. Ci apre nuovi modi di stare al mondo, lo strumento tecnico, che si risolvono in un successo, lo strumento non funziona e quindi quell'esperienza non è quella desiderata, oppure un buon strumento è uno strumento che ha una valenza estetica e tecnica allo stesso tempo. È uno strumento che ci pone nella condizione desiderata nel mondo, che però non sarebbe possibile senza lo strumento. Questo, secondo me, forse è quello che è uno dei modi in cui si potrebbe smettere di avere paura della tecnologia, cioè rendersi conto che non è solo un mezzo, ma mezzo e fine in questo modo sono inscindibili.
Assolutamente, grazie. Poi quel testo è un testo formidabile, sono d'accordo. Testo straordinario, eccetera. Ma poi, beh, lei capisco che è uno studio di Simon Don, che a me piace da morire. Piace anche proprio per, appunto, per la tesi è una tesi, per cui il libro che ho citato era la sua tesi di laurea. Qua ci ha messo 6 anni a scriverla. Alla fine era anche un po' turbato. E, però I modi di esistenza, che è un libro più leggero, più, è anche bellissimo. E, ma esattamente quello che lei dice, c'è lo stupore che qualche volta la macchina non funziona, ma anche in qualche modo la soddisfazione di capire che non funziona. Oppure io trovo bellissime le pagine in cui dice: i vecchi motori Ford, che non erano poi così perfezionati come poi diventano, eccetera, eccetera, però dice li potevi togliere dalla macchina e mettere su di una barca. Allora, questa ricchezza fenomenologica è un elemento molto bello, sono d'accordo, grazie. Poi ne discutiamo, prendendo un caffè fuori ne discutiamo.
Allora, abbiamo ancora qualche minuto, Wanda, Strauben.
Ah, grazie Francesco per questo panorama molto, molto ricco. Mi chiedevo adesso, anche ascoltando un po' gli interventi e questa idea di naturalismo, cioè in realtà fai una difesa, un elogio quasi per l'umanismo, mentre con la macchina, con la tecnologia, anche oggi con la intelligenza artificiale, c'è tutto questo percorso anche post-umanista, che invece sembra che comunque l'uomo rimane nell'intreccio, rimane in questo tessuto di relazioni. L'uomo e la natura.
Ti ringrazio, una domanda fondamentale. Se per postumanismo, cerco di essere, abbiamo 2 minuti, ma di affondare il coltello. Se per postumanismo intendiamo che siamo un po' meno umani di prima, beh, questa è una puttanata di una colossale grandezza. Se per postumanismo indichiamo che le condizioni del nostro essere umano non possono più essere fondate sull'orgoglio di essere uomini a diversità degli altri e di pensare che siamo esseri primigeni, ben venga il postumanismo. Ma se il postumanismo è semplicemente il postumanismo di Donna Haraway, eccetera, viene interpretato in termini di che felicità, mi sono piantato un sensore nel cervello e non sono più un uomo, ma sono un cyborg. Beh, ragazzi, io non ci sto. C'ho l'orgoglio di essere umano nella misura in cui smetto di essere orgoglioso, nella misura in cui mi prendo tutto e fino in fondo le mie debolezze, le mie paure, il mio senso di smarrimento. Lì posso ritornare ad essere umano. Non prima.
Grazie Francesco. Io direi che, visto che il tuo prossimo libro, Screening the Fears, esce il prossimo anno, con i nostri amici del Politecnico, in questo laboratorio di pensiero critico sui temi, insomma, che abbiamo affrontato, una presentazione ci starebbe molto bene.
Ti ringrazio. Non alle 5 pomeriggio di domenica, prima della partita della Juve. Lo facciamo di martedì, non di domenica.
Grazie ancora, grazie a tutti e a tutte.